Buonasera a tutti. Allora, cominciamo il nostro percorso biblico di quest'anno che ha preso come traccia un altro importantissimo libro della Bibbia, il libro del Deuteronomio, del quale chiaramente non si potrà fare queste poche sere una lettura, diciamo, integrale. E solamente ci fermeremo su alcune delle grandi linee, delle grandi chiavi di lettura, delle grandi sottolineature che permettono di attraversare poi, di percorrere questo libro con qualche bussola, con qualche orientamento, no? Perché, come sempre, un libro della Bibbia da avvicinare direttamente, perché questo è lo scopo di questi nostri corsi, di aiutarci, di introdurci, di prepararci al contatto diretto, al rapporto personale con il testo biblico. Come sempre, dicevo, l'avvicinamento diretto a un testo biblico richiede alcune istruzioni per l'uso, richiede un po' di scuola guida, un po' di teoria e un po', soprattutto, molto di più di pratica. Questo allora, cominciamo da questa sera ad inquadrare almeno a grandi linee il libro del Deuteronomio, che, come sappiamo, è il quinto ed ultimo libro della serie chiamata, a partire dalla prima traduzione greca della Bibbia, Antico Testamento, che è stata scritta in ebraico, chiamato La serie è chiamata Pentateuco, parola greca che significa appunto i cinque libri, della tradizione mosaica, che è il pilastro fondamentale della fede di Israele. La fede di Israele si chiama anche fede mosaica. La tradizione di Israele si chiama mosaica. Fa capo a questo personaggio importantissimo nella storia di Israele e nella storia della salvezza per tutti i popoli, non soltanto per Israele, e anche per il cristianesimo, un personaggio di importanza fondamentale. Fa capo a Mosè. Secondo coloro che hanno composto la nostra Bibbia così come ce l'abbiamo adesso, tutto il complesso di tradizioni che è stato sistemato in cinque grandi unità e che la Bibbia ebraica, quindi la versione più antica di questo grande complesso, non ha chiamato i cinque libri, ma ha testimonianza che li considera una sola cosa, e un pilastro, anzi il pilastro fondamentale di tutta la fede di Israele. Questi cinque libri, la Bibbia ebraica, li chiama con un nome solo: la Torah, parola ebraica che significa molte cose, viene solitamente tradotta con il termine italiano legge, ma questa traduzione, come tutte le traduzioni, bisogna prenderla con le pinzette, bisogna prenderla con molta riserva, con molta attenzione, perché la parola legge in italiano ha dei significati prevalentemente giuridici ed anche prevalentemente o notevolmente legalistici, cioè con la parola legge si intende spesso in italiano l'aspetto più antipatico o la versione o la interpretazione più negativa di una norma, per cui questa traduzione va proprio messa tra virgolette e presa con le pinzette. Come dicevo, la parola ebraica Torah significa molto di più. Forse sarebbe meglio, per intenderci, fare una specie di equivalenza tra la parola ebraica con cui sono chiamati tutti i libri della tradizione mosaica, la parola Torah, e il nostro vocabolo sempre preso dalla Bibbia, oggi un pochino più usato abitualmente, e cioè è un vocabolo che andrebbe scritto con la lettera maiuscola, e cioè il vocabolo parola di Dio, intendendo per parola di Dio la parola per eccellenza, intendendo per la parola con la P maiuscola la strada maestra, la strada giusta, la norma suprema, o se volete la roccia su cui si può costruire con sicurezza una vita, su cui si può investire se stessi, su cui si può scommettere, come appunto l'unica parola che non tradisce. Qualcosa di questo genere significa il termine ebraico con cui nella Bibbia ebraica si chiamano tutti questi cinque libri, di cui il Deuteronomio è il quinto. Dunque già questo, questa prima cosa che abbiamo detto ci dice che questo libro dell'Antico Testamento, come tutti i libri della Bibbia, ha una straordinaria importanza anche per noi. Va in partenza avvicinato con questa ottica, da questo punto di vista, che è poi il titolo generale, dicevamo, di tutti questi cinque libri. Il quinto libro della serie, nelle nostre Bibbie, è intitolato Deuteronomio. Perché è intitolato Deuteronomio? È una parola, anche questa, come Pentateuco, di origine greca, che è un titolo che è stato dato dai traduttori, dalla prima traduzione in lingua greca della Bibbia ebraica, e in italiano significa la seconda edizione o la seconda versione del codice dell'alleanza che abbiamo visto in uno dei corsi passati, si trova nel libro dell'Esodo. La somiglianza della parte centrale del Deuteronomio, che è costruita, mi riferisco ai capitoli da 12 a 26, 25 del Deuteronomio, la parte centrale del Deuteronomio, essendo costruita, composta, articolata come un altro corpo legislativo, come quello di Esodo 21, 22, 23, per via della somiglianza della forma e della somiglianza del contenuto con questa più antica versione del codice dell'alleanza, è stato per questo motivo il libro intitolato Deuteronomio, seconda versione, ampliamento, sviluppo, seconda edizione, diremmo noi oggi, ampliata e sviluppata del codice dell'alleanza che si trova già nell'Esodo. Questa è l'origine del nome, ma questo nome, come del resto il nome, la traduzione italiana della parola Torah, abbiamo detto poco fa, è un altro significato molto riduttivo del contenuto molto grande del Deuteronomio. Considerarlo semplicemente come una specie di seconda edizione del corpo legislativo del codice dell'alleanza è troppo poco. E anche qui dunque bisogna mettere le virgolette. Qual è il titolo che la Bibbia ebraica dà a questo libro? Per esempio, la Bibbia ebraica non dà titoli, serve da titolo la prima parola della prima riga, come oggi si fa con i documenti del Papa o anche con i documenti del Concilio, che si chiamano con le prime due parole, la prima frase della prima riga del testo ufficiale, che di solito è in latino, quindi allora si dicono le prime due parole della prima riga del testo in latino. Questo è preso dalla Bibbia, questo modo di fare. Il Deuteronomio, dunque, si intitola nella Bibbia ebraica con le prime parole della prima riga, e le prime parole della prima riga sono El Devarim, che vuol dire queste sono le parole. E in ebraico il termine parole significa moltissime cose, una ricchezza molto grossa di significato, perché la lingua ebraica della Bibbia, a differenza della lingua ebraica moderna, è una lingua molto più povera di parole, e quindi ogni parola, essendo più povera, deve avere più, essendo molto meno le parole, deve essere molto più ricca di senso, come succede naturalmente, perché se io ho meno parole a disposizione bisogna che le carichi di più significati, no? Così questo termine che ricorre nella prima riga del libro del Deuteronomio e che ha per la Bibbia ebraica valenza di titolo, infatti i cinque libri si distinguono l'uno dall'altro dalla prima parola o dalle prime parole della prima riga, per esempio il libro della Genesi in ebraico si chiama Bereshit, cioè in principio, perché comincia così, in principio. Il libro dell'Esodo si chiama El Shemot, questi sono i nomi, perché comincia con le parole, questi sono i nomi dei discendenti di Giacobbe che scesero in Egitto. Così il Deuteronomio si chiama Queste sono le parole. E per parole, dicevo, si intende una caratteristica importantissima di questo libro, che non contiene soltanto qualcosa di simile al codice dell'alleanza dell'Esodo e quindi si direbbe oggi in italiano moderno un corpo legislativo, il secondo corpo legislativo per antichità di Israele, ma contiene, il libro del Deuteronomio, una caratteristica di questo libro, contiene delle omelie, che come tutte le omelie bibliche sono sulla storia, sui fatti. Contiene cioè una vera e propria predicazione o proclamazione o meditazione sulla storia. Per cui invece di chiamarlo Deuteronomio bisognerebbe più propriamente chiamarlo la grande meditazione sulla storia di Israele, sulla storia del passato come sorgente permanente di ispirazioni per il presente e per il futuro. È molto di più che Deuteronomio. Ed è una caratteristica di questo libro, di essere fatto non solo un nucleo centrale, è vero, e anche a carattere legislativo, ma molto più lungo, molto più sviluppato di quello di Esodo 21, 22, 23. Perché più lungo? Perché non è che ci sono 10.000 articoli di legge in più, è che quello che là era scritto con frasi molto brevi, qui viene sviluppato con delle piccole meditazioni su ciascuna. Quindi non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Il libro del Deuteronomio, abbiamo detto quando abbiamo fatto il libro dell'Esodo, che c'era, se lo ricorderà, che è il nucleo di condensazione fondamentale di tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. Tutto parte dall'Esodo e sull'Esodo e all'Esodo continuamente fa riferimento. Ed è la vicenda fondamentale che poi viene continuamente rimeditata e sviluppata in tutto il resto della Bibbia. Il Deuteronomio è esattamente la più ben fatta, la più ricca, la più sviluppata, la più densa e la più antica meditazione sull'Esodo, sulla storia dell'Esodo e in modo particolare su uno dei due pilastri del libro dell'Esodo, anche questo l'abbiamo detto quando abbiamo fatto l'Esodo, e cioè sul secondo. Il primo è quello che dà il nome al titolo dei traduttori greci, Esodo, che vuol dire uscita. Il primo pilastro è quello della liberazione. Il secondo pilastro del libro dell'Esodo è quello dell'alleanza sinaitica, l'avvenimento del Sinai. Ci sono i due poli attorno a cui tutto il libro dell'Esodo gira, ed è soprattutto su questo secondo polo che il libro del Deuteronomio ferma la sua attenzione, di rielaborazione, di riflessione o di rimeditazione, che parte dalla convinzione dalla professione di fede ebraica che nell'Esodo c'è stata non soltanto la prima manifestazione o conoscenza del Dio della fede ebraica, ma anche la più importante, la prima nel senso di fondamento di tutte le altre, di cui le altre successive vicende sarebbero state soltanto uno scavare e una esplicitare quello che lì c'era già implicito. Questo è un'altra caratteristica del libro dell'Esodo, cioè di essere una rimeditazione della storia. Scusate, del libro del Deuteronomio, è una caratteristica quella di essere una rimeditazione della storia del passato in funzione del presente e del futuro, come sorgente a cui attingere la ispirazione necessaria per l'epoca presente e per le grandi scelte e le grandi sfide o la crisi di coscienza che, come vedremo, l'epoca presente rappresenta per l'origine del libro del Deuteronomio. Allora, detto qualcosa così, la seconda cosa che abbiamo detto sul titolo e sul perché è chiamato così e quindi come dobbiamo capirlo, questo Deutero, che nella lingua greca significa ritornare su, non è tanto una seconda edizione, ma è una rielaborazione, è un ritornare a scavare nel deposito della fede. Perché il deposito della fede si chiama deposito? Perché è una miniera in cui scavare. Terza cosa che diciamo, visto che stasera ci dobbiamo prima di tutto orientare un po', fare la conoscenza di questo libro della Bibbia. Terza cosa che diciamo, come è fatto attualmente questo libro? Così come si presenta a noi, se noi cominciamo a sfogliarlo, dall'inizio alla fine, vediamo che si presenta come un complesso di, essendo il quinto libro della serie nell'attuale sistemazione del Pentateuco e quindi della tradizione mosaica, l'ultimo stadio, allora si presenta come una specie di testamento spirituale di Mosè. Allo stato attuale, chi lo ha ritoccato con l'ultima mano e che lo ha sistemato come ce l'abbiamo noi adesso, lo ha sistemato come una specie di testamento spirituale di Mosè. Le ultime volontà, le ultime parole, le ultime raccomandazioni, il testamento spirituale di Mosè. E per questo il libro è articolato, è composto di tre grandi discorsi di Mosè, ambientati nelle steppe di Moab, cioè in quella zona desertica, il deserto della steppa, non il deserto delle dune, in quella zona desertica che sta al di là del Giordano, e che oggi si chiama Giordania, Transgiordania, che sta al di là del Giordano, all'altezza della città di Gerico, al di qua del Giordano, che si trova al di qua del Giordano, più o meno all'altezza della città di Gerico, dall'altra parte ci sta la regione che a quei tempi si chiamava il paese di Moab. Nelle steppe di Moab, e quindi sulla soglia dell'entrata nella terra di Canaan, o nella terra promessa ai patriarchi, nel libro della Genesi, sulla soglia dell'entrata, visto che Mosè, secondo il libro del Deuteronomio, sa di non poterci entrare e che è vicino a morire, allora lascia le ultime raccomandazioni, una specie di condensato della sua eredità, del suo patrimonio di grande educatore di Israele, sulla soglia dell'entrata nelle steppe di Moab. Naturalmente questa sistemazione del libro in tre grandi discorsi, che sono il primo discorso di Mosè dal capitolo 1 al capitolo 4. Anche le vostre Bibbie, se avete una Bibbia discreta, dovrebbero avere una suddivisione visibile di questo genere, no? Primo discorso di Mosè, dal capitolo primo al capitolo quarto. Poi il secondo discorso di Mosè, alla faccia del discorso, dal capitolo quinto al capitolo 28. Caro il mio discorso, se uno avesse dovuto fare un discorso di sto genere, altro che i discorsi fiume. Ma nell'attuale sistemazione del libro è stato sistemato così: secondo discorso di Mosè dal capitolo quinto al capitolo ventottesimo. Dopodiché viene il terzo discorso di Mosè, dal capitolo 29 al capitolo 30. Questo sì che potrebbe essere un discorso fattibile. Due capitoli. Dunque tre discorsi di Mosè più una appendice, cioè una coda che non è un discorso, ma è il racconto delle vicende del trapasso da Mosè a Giosuè, della morte di Mosè, delle benedizioni lasciate al suo popolo, alle 12 tribù. Sono i capitoli 31, 32, 33 e 34, che concludono come una cornice di chiusura, come un'appendice, il nostro libro così come è stato fatto. Vi dicevo, alla faccia del discorso per il secondo, è evidente, l'attuale sistemazione del libro non corrisponde agli avvenimenti storici antichi. L'attuale sistemazione del libro appartiene alla sua ultima redazione o sistemazione, così come ci è stato consegnato a noi. E questa ultima sistemazione risale alla ultima sistemazione di tutto il Pentateuco, di tutta la Torah, che è dei secoli dopo l'esilio di Babilonia, quindi piuttosto recente nel tempo. Il Pentateuco, così come ce l'abbiamo noi adesso, è stato sistemato, ultimo a mano, ultimi ritocchi, precisamente in quest'epoca, nel dopo esilio, dalle mani della classe sacerdotale che nel dopo esilio aveva la guida completa del popolo di Israele, sia sotto il profilo religioso, sia sotto il profilo politico, perché dopo il ritorno dell'esilio Israele è stato rifondato, Gerusalemme è stata rifondata, poi Israele è stato rifondato, come una teocrazia, si dice oggi, cioè teocrazia è la parola che noi oggi usiamo per indicare il governo della classe sacerdotale. Noi fino al secolo scorso avevamo qui una teocrazia, il regno pontificio era una teocrazia. Dunque è stato in quest'epoca molto recente che il Pentateuco nel suo insieme e il Deuteronomio come ultima stanza del palazzo è stata sistemata così come ce l'abbiamo adesso. È logico, essendo il quinto della serie, contiene, è stato sistemato come il testamento di Mosè, visto che tutto il complesso è la tradizione mosaica. E così il Pentateuco è venuto fuori con un'architettura di questo genere, che comincia con la nascita di Mosè nei primi capitoli dell'Esodo, vi ricordate Esodo 1 e 2, poi ci sono tutto il patrimonio della tradizione mosaica, tutto l'Esodo, tutto il libro dei Numeri, tutto il libro del Levitico e tutto il libro del Deuteronomio, e il complesso si conclude con la morte di Mosè. Ecco il quadro. Il tutto ha un cappello che è il libro della Genesi. Questa è la sistemazione finale del Pentateuco. Ma come si vede bene anche da una prima lettura attenta, questi sono discorsi per modo di dire, cioè sono sistemati così. Ma la cosa importante del fatto che siano sistemati così è quella che abbiamo detto prima. Una caratteristica del libro del Deuteronomio è quella di essere una serie di omelie. E la parola omelia vuol dire appunto discorso. E per l'esattezza, discorso di meditazione sulla scrittura, sulla storia della salvezza, sul passato in funzione del presente e del futuro. Quindi non è del tutto irrilevante notare che sia stato impostato così e quindi intitolato così, perché vi ho detto che in ebraico il titolo del libro è "Queste sono le parole o le omelie, i discorsi". Bene, visto che però non è questa la origine più antica del libro, diciamo qualcosa sull'origine più antica, cioè come si è sviluppato, come si è formato il libro del Deuteronomio, come ce l'abbiamo noi adesso, che si presenta così. È necessario sapere qualcosa di questo genere per orientarsi, quindi bisogna che lo diciamo. Come si è sviluppato il libro del Deuteronomio? Come anche il libro dell'Esodo, abbiamo detto l'anno scorso, si è sviluppato come sta adesso, sulla base di antichi avvenimenti, di antiche tradizioni, prima orali, poi scritte, che si sono configurate in varie forme, che poi sono state fuse insieme in un unico complesso. L'abbiamo detto questo, se vi ricordate, qualche tempo fa, parlando dell'Esodo. Così il libro del Deuteronomio si è formato in modo analogo, attraverso una evoluzione della specie, attraverso uno sviluppo il cui stadio più antico dovrebbero essere le istituzioni con cui l'alleanza sinaitica, cioè il codice dell'alleanza, veniva conservato e trasmesso, nel nord del paese. Perché dico nel nord del paese? E qui subito bisogna dire un attimo, rifarci un attimo alla storia dopo l'Esodo. Dopo l'Esodo c'è stato, che abbiamo detto si colloca grosso modo alla fine del secondo millennio avanti Cristo, quindi a cavallo fra il 2000 e il 1000 avanti Cristo, gli ultimi secoli. In questi ultimi secoli c'è stato l'antico avvenimento dell'Esodo e poi l'entrata nella terra di Canaan, come si chiamava allora. Poi c'è stato un lungo periodo di insediamento, che non sappiamo quanto sia durato perché nessuno ci ha dato le informazioni esatte, ma certamente come tutti gli inserimenti sono dei parti piuttosto lunghi. C'è stato un lungo periodo di insediamento e poi la necessità che questo popolo insediatosi su quella terra, man mano che prendeva piede, cioè si installava, come diciamo noi oggi, la necessità di organizzarsi in stato, diremmo noi oggi, anche perché c'era un concorrente pericolosissimo della stessa età, della stessa epoca, sulla stessa terra, ed era il popolo venuto dall'Europa su quella terra, che ha dato poi il nome con cui noi oggi chiamiamo quella terra. Come la chiamiamo noi oggi? Palestina. Palestina significa terra dei Filistei. Questa è la popolazione venuta dall'Europa, precisamente dalla Grecia, con tutta probabilità, che si era installata anche quella su quel territorio, che aveva una, diremmo noi oggi, tecnologia militare superiore a quella di Israele, a quella degli altri popoli precedentemente insediatisi, perché aveva fatto la scoperta del ferro. E quindi il suo armamento, la sua tecnologia militare era tecnologicamente superiore. Con un concorrente di questo tipo si dovettero fare i conti per molti decenni. E questa fu una delle ragioni della necessità di organizzarsi in Stato, centralizzato, armato, con un esercito, con una guida. Queste cose dettero origine alla cosiddetta monarchia, cioè uno Stato monarchico, il cui rappresentante primo, diciamo in maniera matura, completa, non è tanto il re Saul, di cui parla i libri di Samuele, ma il re David, che fu un vero e proprio genio militare e politico, capace di battere l'egemonia filistea in termini militari e politici, e quindi di installarsi e di insediarsi come il vero padrone del territorio, un re, una monarchia. Come dice il termine monarchia, vuol dire che è l'unico padrone della situazione. Questo fu un periodo di non lunga durata. La Bibbia ci parla di tre grossi nomi: Saul, che è ancora un mezzo re, David, che è il primo vero capo di Stato unificato, e Salomone, che gode i frutti dei grandi risultati che erano stati prodotti da David. Ma le origini di questo Stato unificato per necessità, per emergenza, si rivelarono ben presto fragili, appunto perché nato per emergenza. E così, dopo Salomone, avviene uno scisma, come si dice, cioè una rottura dello Stato centralizzato unico in due monarchie, una del nord e una del sud. Questo all'inizio del primo millennio avanti Cristo, attorno al 900, grosso modo, perché non possiamo mettere tante precisazioni a distanza di tanto tempo e non abbiamo i dati per farlo. Quindi a partire dal 900 circa, invece di avere una monarchia, se ne hanno due, si chiamano il Regno del Nord e il Regno del Sud. Uno con capitale Samaria, Regno del Nord, quello del Sud con capitale Gerusalemme, la vecchia capitale della monarchia centralizzata, unificata. Questo è durato, questa situazione è durata per un paio di secoli, perché a partire dal secolo VIII, anzi già dal secolo IX, cioè già dall'Ottocento, ma soprattutto nel Settecento e nella seconda metà del Settecento avanti Cristo, sulla scena si affacciò uno dei più grandi imperi politico-militari della storia, quello assiro, che fece piazza pulita progressivamente di tutte le monarchie e i principati precedenti. E cominciò a fare piazza pulita nella regione, precisamente dal Regno del Nord. Il Regno del Nord cadde, Samaria fu distrutta, nel 722-721 avanti Cristo, ad opera delle armate di Sargon II di Assiria. L'egemonia internazionale, e quindi imperiale, possiamo dire oggi, degli Assiri, fece cadere dunque verso la fine del Settecento, sulla fine del secolo VIII, il Regno del Nord. Fu un primo avvenimento catastrofico che sarebbe stato seguito poco dopo dalla stessa cosa per il Regno del Sud. Passarono un altro secolo, un altro centinaio d'anni, e la stessa sorte, ad opera sempre della potenza politico-militare dell'Est, gli Assiri, che poi furono sostituiti dai Babilonesi, al termine della loro egemonia subentrò quella babilonese. Poco dopo, un secolo dopo circa, cadde Gerusalemme e con essa il Regno del Sud. Sono i due avvenimenti cruciali dell'epoca della monarchia, i due avvenimenti più grossi, più importanti della storia di Israele dell'epoca più antica, perché dopo ci sta l'esilio e poi il dopo esilio. Il resto della storia di Israele fino a Gesù si chiama l'epoca del dopo esilio o del giudaismo. Quando dunque c'era ancora la monarchia del nord, lo Stato aveva un suo tempio, forse più di uno, una sua classe sacerdotale, aveva un suo codice dell'alleanza, aveva delle sue istituzioni di ascendenza mosaica, che erano la carta costituzionale della monarchia del nord. I depositari del codice dell'alleanza, diremmo noi oggi del potere legislativo, erano gli uomini della classe sacerdotale, della tribù di Levi, della quale era anche Mosè, secondo il racconto biblico. Mosè è un levita. Si capisce che i leviti siano diventati suoi eredi storici, naturali. Dunque, nel regno del nord, il codice dell'alleanza, il patrimonio mosaico, aveva una sua autonomia e una sua autogestione che dovrebbe corrispondere, per quanto possiamo capire, precisamente alla fase più antica, ai ricordi più antichi, ai materiali più antichi. Dopo la morte del re Manasse, andò al trono un re che la Bibbia chiama ideale, buono, santo addirittura, e cioè il re Giosia, come si dice italianizzando il suo nome, soltanto nella seconda metà del 600 avanti Cristo, quando cominciò a regnare questo, da giovanissimo, questo re, che appunto perché cominciò da giovanissimo probabilmente fu educato dai circoli, dai gruppi spirituali di tipo profetico che corrispondono nella Bibbia ai grandi nomi di Michea, Isaia e soprattutto Geremia. Soltanto con la comparsa di questo re nel regno del sud, dove sul quale continuava ad incombere la minaccia assira, nacque l'esigenza, il bisogno di una riforma religiosa radicale del regno del sud, di un ritorno alle sorgenti, di un ritorno alle tradizioni mosaiche. I libri dei re, soprattutto il secondo libro dei re, parla infatti di una cosa strana all'epoca di Giosia, e cioè che un bel giorno, non si sa perché, si scoprì nel tempio da parte di certi sacerdoti un documento dell'alleanza che era stato dimenticato e diremmo noi oggi buttato nel cestino. Questa annotazione corrisponde non a qualcosa che è successo lì per lì, ma alla lunga attesa di circa un secolo prima che c'era stata di una riforma religiosa per via delle dolorose esperienze del regno del nord e del regno di Manasse nel regno del sud, e che era stato portato avanti dalla predicazione profetica dai superstiti del regno del nord. Era un movimento dal basso che spingeva per una riforma mosaica. Questa cosa fu possibile che fosse accolta e poi che si cercasse di attuarla proprio solo con il re Giosia, seconda metà del 600. In quest'epoca i libri dei re parlano del libro della legge o del libro dell'alleanza, riscoperto nel tempio o dalla classe sacerdotale nella quale doveva essersi integrata la classe sacerdotale venuta superstite dal regno del nord. E quindi noi possiamo pensare che lì, in quell'epoca, cioè sotto il re Giosia, è stata formulata una specie di carta costituzionale della riforma mosaica del paese, che dovrebbe corrispondere abbastanza ai capitoli centrali del libro del Deuteronomio, e cioè i capitoli da 5, grosso modo, a 29, soprattutto da 5 a 26, perché i capitoli 28-29 sono stati probabilmente aggiunti in un'epoca successiva. Ma la riforma pensata, partorita, pensata a lungo, partorita in fretta, sotto la pressione degli avvenimenti drammatici che succedevano, durò ben poco. Con la morte di questo re in battaglia, ancora giovane, la riforma che lui aveva patrocinato e che lui aveva portato avanti, sponsorizzato, col tracollo degli avvenimenti andò a farsi benedire. Il profeta Geremia ci testimonia nella sua predicazione amara, poiché il profeta Geremia è di questa epoca, ci testimonia che la riforma non avvenne. Ci testimonia che la vera riforma la può fare solo Dio circoncidendo i cuori, cioè cambiando le persone le può fare solo Dio, solo Dio può convertire. E quindi cominciò a predicare e ad annunciare una riforma futura che Dio avrebbe compiuto sicuramente, che sarebbe stato il compimento del sogno di quel periodo e che chiamò la nuova alleanza. La parola compare la prima volta in Geremia 31. È di quest'epoca che a quest'epoca che possiamo fare risalire le meditazioni sul passato di fronte a una drammatica crisi storica e quindi a una drammatica crisi di coscienza di Israele, patrocinata, sponsorizzata, portata avanti, educata, sostenuta dai circoli profetici, dalle persone, dai discepoli, dai profeti, dalle grandi personalità profetiche, che riuscì a sfociare soltanto in una riforma programmatica che dovrebbe avere la sua carta costituzionale proprio nei capitoli centrali del libro del Deuteronomio, ma che non ebbe probabilmente mai una realizzazione, un successo storico, perché dopo la morte di Giosia, a distanza di 10-20 anni, si ebbe il tracollo del regno del sud, prima la conquista e poi la distruzione di Gerusalemme. 597 la conquista, 586 la distruzione. E quindi l'esilio. Ma fu proprio durante gli anni dell'esilio che avvenne, sempre ad opera dei grandi educatori profetici, la rimeditazione di tutto il passato alla luce delle grandi, terribili lezioni della distruzione del regno del nord e del regno del sud. È in questi anni dell'esilio che il Deuteronomio, nella sua, come libro, nella sua stragrande maggioranza di capitoli, si è formato con il tono, con i contenuti che noi abbiamo adesso. Dopo l'esilio, quando si fece la sistemazione di tutto il Pentateuco, ha avuto come ritocchi probabilmente gli ultimi 3 o 4 capitoli, quelli che ci parlano della morte di Mosè, delle sue benedizioni e quindi del suo trapasso, del suo patrimonio a Giosuè. Dunque la gran parte del libro dovrebbe essere già stata concepita come una serie di grandi meditazioni sull'Esodo, sul codice dell'alleanza, soprattutto alla luce degli avvenimenti tragici, meditando sulla storia in questo modo. Perché le cose sono andate così? le cose sono andate così perché, come era scritto nel codice dell'Esodo, se fossimo stati fedeli all'alleanza avremmo avuto la terra. Non siamo stati fedeli, ci è stata tolta la terra. La storia rimeditata alla luce e con la chiave di lettura o di comprensione, dunque, di che? Dell'alleanza e della fedeltà all'alleanza. In effetti, il libro del Deuteronomio è tutta una grande meditazione su questo registro, su questo tono. È tutta una grande meditazione sulla storia del passato con questa chiave di lettura. La fedeltà a Dio fa, produce vita, l'infedeltà produce morte. Questo è il nocciolo duro diluito, confezionato in vari modi lungo tutto il libro del Deuteronomio, che dunque si è venuto sviluppando così fino all'attuale sistemazione come tre grandi discorsi di Mosè più appendice, che è l'ultimo ritocco sicuramente dopo l'esilio. Questo ci serve assolutamente per capire il titolo del nostro corso, il progetto di una società nuova, due punti, il libro del Deuteronomio. Perché? Perché il punto di origine delle tradizioni e delle meditazioni di cui è sostanziato, composto il libro, è avvenuto precisamente in un momento di crisi drammatica, la più grande crisi drammatica della storia di Israele, ed è avvenuto come una meditazione sugli avvenimenti, alla luce della fede, diremmo noi oggi. È avvenuto in coincidenza con il progetto di una riforma religiosa, di una società nuova, fondata come doveva essere secondo la tradizione e l'educazione mosaica sul codice dell'alleanza, come invece non è stato lungo il corso dei secoli della monarchia. È nato dunque il libro del Deuteronomio come non solo una serie di grandi meditazioni su quello che è successo, ma come il sogno, il progetto, la carta costituzionale di un nuovo Israele, di una nuova comunità di credenti, per la quale il libro del Deuteronomio prepara, espone, dichiara e insegna le basi. E dunque, da questo punto di vista, il libro della comunità di fede, che come comunità di fede si basa precisamente sull'obbedienza alla parola. E qui, dicendo questo, possiamo subito dire, concludendo, la cosa più importante di tutte, di questa prima inquadratura generale del libro del Deuteronomio. Qual è la cosa più importante di tutte? Questa, che il libro del Deuteronomio ha per noi oggi una grande validità, attualità e importanza, e perché è stato inserito nella Bibbia e perché noi ce l'abbiamo come libro biblico, testo di parola di Dio. È il libro stesso che ci mette sull'avviso, al capitolo 32 del libro del Deuteronomio, ai versetti 46 e 47 si dicono queste solenni parole: ponete nella vostra mente tutte le parole che io oggi vi ho detto come testimonianza contro di voi. Meditazioni sulle vostre sventure storiche. Le prescriverete ai vostri figli come la cosa più importante, come la Torah, come la norma. Versetto 47. Questa norma di queste parole, infatti, non è una parola di poco conto per voi, anzi è la vostra vita. Questa ci fa toccare con mano quello che abbiamo accennato sul significato del titolo, ma ci fa toccare con mano, il libro stesso ci mette sull'avviso, sul porsi bene in mente, sul meditare, sul conoscere, sull'approfondire bene il contenuto, la ricchezza, il patrimonio del Deuteronomio, perché non è una parola di poco conto, ma è una parola di vita, anzi è la vostra vita. Perché? Perché contiene, su questa piattaforma che abbiamo detto, su questo sfondo storico che abbiamo detto, ha elaborato e contiene delle meditazioni di prima grandezza e di prima importanza, di permanente attualità per noi, come è la parola di Dio, che è parola eterna, che non passa mai. Per esempio, la teologia, la meditazione sulla elezione di Israele, sul concetto di elezione, che vuol dire di appartenenza esclusiva a Dio, di relazione con Dio in senso sponsale, esclusivo, indissolubile. Ricordate le parole del Deuteronomio, che sarebbero poi diventate la parola d'ordine per ogni giorno di ogni bravo ebreo, e che anche Gesù sicuramente ha imparato da bambino. Shema Yisrael, ascolta Israele, il Signore è il tuo Dio, il Signore è l'unico. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Perché diciamo che queste parole Gesù deve averle imparate da bambino? Perché sappiamo, e i Vangeli ci attestano, che uno dei suoi famosi pronunciamenti l'ha preso proprio da qui, il famoso comandamento duplice, unico, principale, è preso da qui. Sentite il ponte tra Deuteronomio e Vangeli, tra Antico e Nuovo Testamento. La teologia dell'elezione non è una teologia, una spiritualità di Israele, ma di tutti coloro che da Israele discendono. La teologia dell'alleanza come grazia, uso una parola del Nuovo Testamento dicendo così, precisamente di Paolo, dell'alleanza come iniziativa gratuita e amorosa di Dio. Questo è uno dei grandi filoni del Deuteronomio. La teologia della legge come prassi, come osservanza, come obbedienza necessaria per rispondere adeguatamente alla chiamata dell'elezione, all'alleanza. Per restare nell'alleanza è necessaria una misura, è necessaria la prassi, la pratica. Chi non pratica non crede. L'ateo della Bibbia non è l'ateo nel senso moderno. L'empio dei salmi, che è l'ateo, non è l'ateo nel senso moderno, eh? È colui che sa ma non fa. Di nuovo il ponte con il Nuovo Testamento. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa. Sentite che di nuovo si tratta di robe permanentemente attuali. La teologia della fede è come ricordare. La fede cristiana ed ebraica è ricordare. Quando avrai preso possesso della terra che ti è stata data gratis, non ti dimenticare, ricordati. Questo è il ritornello del Deuteronomio. La fede come ricordo delle meraviglie dell'iniziativa gratuita e precedente dell'amore di Dio e il peccato come dimenticanza. Questo è un caposaldo della nostra spiritualità. La teologia dell'ascolto della parola, ascolta Israele, come passaggio obbligato per avere la vita, per non finire male, per non andare in rovina. La teologia dell'ascolto della parola, l'obbedienza alla parola come l'unica dimostrazione di amore. Amerai il Signore Dio tuo. Ascolta Israele. Il primato dell'ascolto della parola come un pilastro della fede ebraica e cristiana è uno dei grandi ritornelli del Deuteronomio. Ancora di più, quello che abbiamo detto fino adesso, il Deuteronomio è una lunga meditazione sulla storia alla luce della fede. Questa è un'altra caratteristica della nostra fede, legata alla storia, non solo perché non è spiritualista, ma perché nella meditazione su quello che Dio ha già fatto per noi possiamo scoprire ciò che Egli farà, vuol fare, sta facendo per noi. Di qui la necessità assoluta della Bibbia per la nostra fede. Quando si è stretti, per dirla con la terminologia dell'Esodo, tra il mare e il faraone, dice il libro dell'Esodo e rimedita il libro del Deuteronomio, c'è sempre una via d'uscita. Non c'è bisogno di arrendersi al faraone né di suicidarsi. Nell'ascolto della parola c'è una esodo permanente, come ai tempi di Mosè, così ai tempi della monarchia e dell'esilio. Questo che cos'è? Imparare a guardare gli avvenimenti alla luce della fede, a leggere la nostra vita con gli occhi della fede, a sapere che dunque nulla è impossibile a chi crede. Questa è la fede ebraico-cristiana. Il libro del Deuteronomio è un manuale di meditazioni ripetute a ritornello. Ripeto la parola ritornello perché se leggete, vi mettete a leggere, come vi suggerisco subito in questi giorni, uno dietro l'altro, i capitoli del Deuteronomio, vedrete le ripetizioni. Continue ripetizioni. Perché? Perché questo è il risultato di una rumiazione. nazione della storia alla luce della fede per piantare i chiodi fondamentali. L'elezione, l'alleanza, la grazia, l'ascolto della parola, la meditazione sulla storia, sorgente di vita, la fede come ricordo. Questi sono i chiodi che vengono continuamente ribattuti e ribaditi. Perché? Perché il Deuteronomio è una meditazione sulle lezioni terribili della storia, della disobbedienza e dell'infedeltà. In questo modo possiamo, questa è la cosa più importante che abbiamo detto, possiamo orientarci a un accesso al libro del Deuteronomio come davvero parola per noi. Poniti bene in mente le cose che ci sono qui, perché queste non sono parole di poco conto, ma sono la sorgente, il segreto per la vita. Così conclude il libro del Deuteronomio, così concludiamo noi stasera. Allora, visto che stasera è la prima sera, non c'è bisogno che ci diciamo delle cose, le prossime sere ci lasceremo un po' più di tempo, prendete, come è ovvio, da stasera dunque, prendete a fare la lettura continuata dei capitoli del Deuteronomio. Io ve ne indico una sezione, ma voi cercate di cominciare dall'inizio, soprattutto dei capitoli del Deuteronomio che vanno da 4 fino a 10, soprattutto e specialmente. Basta la lettura continuata, attenta, con una buona Bibbia in mano. Arriverete oggi e domani dove potete, continuerete gli altri giorni, continueremo a scegliere qualche sezione, perché chiaramente non possiamo prefiggerci queste 4 sere di fare tutto.